Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci incontra Publio Virgilio Marone. Publio Virgilio Marone è Riccardo Reim.
Ego indignatus sum.
Scusi, deve aver sbagliato strada. Qui siamo a due passi da Via della Conciliazione. Forse lei, da indignato, deve essere talmente adirato da essere disorientato. Via 20 Settembre è dall'altra parte del Tevere, ma non mi pare che per oggi fossero previste manifestazioni. E poi, con quella toga, cos'è? Un white block in costume?
Mulier, cosa dici? Non sono per nulla in uno stato d'animo conciliante, quindi via dalla conciliazione. E cosa cianci? 20 settembre. Voi moderni avete un calendario per me incomprensibile. Idi, calende, none, ecco i miei punti di riferimento. Usate a denominare le strade con i mesi dell'anno. Oh, oh tempora, oh mores.
Ecco chi è lei. Catone il censore, tornato sulla terra per assistere, col suo ritornello more solito, alle contorsioni di questa incivile civiltà che ci troviamo a vivere.
Ah, non cogliesti il segno, puella. Catone il censore era bello che defunto quando io vidi la luce ad Andes nelle brume provinciali alle idi di ottobre del 684 anno a Burbe Condita, in quelle che erano le terre conquistate 200 anni prima ai Galli Cenomani nella Gallia Transpadana. Quasi 80 anni dividono la sua morte dalla mia nascita, e poi lui fu un contadino, seppure senatore. Io cantai campi di pascoli, ma ho le mani morbide, bianche, al massimo qualche callo da stilo.
Allora, Plauto? Tito Livio? Catullo? Qualche grande scrittore latino? Sono passati oltre 30 anni da che mi diplomai al liceo ed anche se ho sostenuto una sventagliata di esami di romanistica all'università, approfondivamo lo ius, non la letteratura.
L'ignoranza impera nel mio amato paese. Ho una ragione in più per indignarmi. Queste donne, presuntuosamente sapienti, che pretendono di lanciare fuse e ginecei e le virtù della saggia Cornelia per esibire spudoratamente le loro magre doti intellettuali nei fori e negli acta diurna, tanto dotte non sono se poi non sanno riconoscere neanche il sommo poeta latino.
Non mi dica che lei è... Publio Virgilio Marone. Sapesse quante volte l'ho nominato in queste ultime settimane.
Infatti, femmina di scarso ingegno, mi evochi, mi trasmetti col pensiero l'eco del turpe attentato alla mia gloria e poi caschi dalle nuvole se ti appaio. Sei volubile, come ogni volatile donna che salta di palo in frasca nei suoi interessi. Avrei supposto che dopo aver montato quel polverone sui giornali per l'oltraggio che subì da un magister qualcosa eletto nella mia terra, tu fossi più pronta a riconoscermi. Certo, neanche il buon Alighieri fu lesto a ravvisarmi e montò una manfrina per capire se io fossi ombra o uomo in carne ed ossa, ma subito dopo che io gli abbi dato gli indizi sulla mia identità, si inchinò alla mia superiorità e mi chiamò maestro. E tu invece?
Io invece un bel nulla. Col Dante mi pare che lei fosse stato più generoso di particolari. Come avrei potuto riconoscerla solo perché era indignato? Qui lo siamo tutti e lo diciamo pure nelle piazze. Sì, ho stigmatizzato anch'io l'improvvida uscita dell'assessore Mantovano.
La improvvida un corno, una vera e propria onta, che se avessi un gladium a portata di mano l'avrei col sangue. Eppure sono passato alla storia come uomo mite, timido, dedito alle mie sudate pergamene, alla vita contemplativa. Le battaglie le glorificavo con il mio canto, non vi prendevo parte, ed erano battaglie avvenute secoli e secoli prima, a distanze di sicurezza. Però quella tracotanza nel rinnegarmi mi ha scosso sin dai meandri della miglior vita. Ma si può preferirmi quel rozzone del Folengo che voleva innalzare a dignità letteraria quel parlar bastardo dove era rimasta solo una pallida sembianza del glorioso latino?
Messer Virgilio, non sia troppo sferzante e sussiegoso. Il Folengo fu invece apprezzato poeta rinascimentale, elaboratore di un linguaggio che accoglieva l'innovazione linguistica. Diciamola tutta, il latino nel Cinquecento, circa 15 secoli dopo la sua morte, era una lingua sclerotica e incartapecorita, e il maccheronico di Folengo, gradito agli italici in quanto gran mangiatore di maccheroni, evolutisi in Grand Melo, fece guadagnare a Messer Dario Fo un premio Nobel per la letteratura.
Ah, ma non mi gettare fumo negli occhi con le tue arti donnesche, un profluvio di parole per me senza senso, maccheronico, che Gramlo, premio Nobel. Fra i triclini dei convivi di Mecenate mai tale parole furono pronunciate. Sei stata tu a lanciare il sasso nello stagno raccontando la pervicace opposizione di quel pretus turismus della mia Mantua alle celebrazioni previste in mio onore alla presenza del vostro imperatore.
Imperatore? Ma noi abbiamo il presidente. Imperatore giammai. Sono 65 anni che qui in Italia abbiamo la Repubblica.
Io nacqui in età repubblicana, ma era una pura convenzione istituzionale, non sostanziale, quella di sentirci ancora governati dai consoli. In effetti, la successiva evoluzione in impero non fece altro che realizzare il disegno cesareo. Dunque, so bene che da noi si scriveva Repubblica e si leggeva Impero. Pertanto anche voi avete un capo dello Stato, forse più vicino a Tito che ad Augusto, perché mi dicono sia una vera delizia del genere umano. Metaforicamente anche lui, proprio come Tito, ha cercato di allontanare mimi e ballerini dalla corte di Stato e sembra proprio pari al mio imperatore quasi contemporaneo nel non rimandare indietro nessuno dal suo cospetto senza avergli dato almeno una speranza. Un gigante in un panorama di pigmei, se devo giudicare il genere da quell'edile mantovano, tal Vincenzo, se non erro.
Intende l'assessore? Lui la bolla di tradimento perché si trasferì fuori dalla pianura padana a Roma e poi al sud. Tanto l'ha confessato lei stesso nel celebre epitaffio della sua tomba partenopea là a Capo Posillipo. Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc partenope, Cecini Pasqua, Rura duces, ovvero mi generò Mantova, la Calabria, ovvero la Puglia, visto che morì a Brindisi, mi rapì, ora mi custodisce Partenope, Napoli, no? Cantai i pascoli, cioè le bucoliche, i campi con le georgiche, i capi guerrieri con l'Eneide. Emigrò verso sud e questo l'assessore non glielo perdona. Erano tempi quelli in cui si emigrava verso sud, così come all'epoca dei Borboni.
Ah, se avesse guardato i libri di storia avrebbe scoperto che in realtà non volevo lasciare la mia terra natia. Mi allontanai per studiare, grazie ai sacrifici dei miei genitori, contadini benestanti con un'industria di ceramica che ne diversificava gli investimenti, soggiornando per erudirmi prima a Cremona e Milano, dove rimasi fino ai 15 anni. Poi andai a Roma, dove studiai greco con Partenio di Nicea, filosofia con l'Epicureo Sirene e retorica sotto il Pidio, dove ebbi come compagno di studio Ottaviano. Intanto mi ingegnavo a comporre carmi bucolici, avevo tutte le intenzioni di ritirarmi a poetare nel paesello natio. Avrei ereditato le terre paterne, per cui mi dovevo ingegnare a fare apprendistato nell'amministrazione dei beni agrari, pur se, con sommo disdegno del mio pater, avvertivo il richiamo bucolico. Se non che mi cascò sul capo l'iniqua tegola degli espropri terrieri in provincia, misura politica adottata per compensare con distribuzioni di appezzamenti i veterani di Ottaviano. L'amico Asinio Pollione, allora governatore della Gallia Transpadana, fece tavolette false per evitarmi questo vero e proprio scippo di Stato e mi fece restituire i terreni che erano stati assegnati a un tale Arrio. Fu una vittoria temporanea, giacché succedendogli nel governatorato il cremonese Alfeno Varo, le proprietà mi furono di nuovo espropriate, e stavolta definitivamente. Dovetti ritornarmene con le pive nel sacco a Roma, dove almeno potevo contare sull'ospitalità di Mecenate, che mi fece assegnare altri campi in Campania Felix.
Dunque, fu in qualche modo costretto a lasciare Mantova?
Avevo 30 anni e le bucoliche mi avevano già consegnato alla fama. E poi per me fu la fortuna. Ebbi una casa all'Esquilino, vicino alla stupenda residenza di Mecenate, poderi nell'Agernolanus, a Partenope, in Sicilia. Mica potevo accamparmi nel di là da venire negozio di unguentario del signor Vincenzo, pur di rimanere a Mantova. Così come erano di là da venire gli illuminati Gonzaga, signori di Mantova e Sabbioneta, come quel temerario del Panormita, i quali certo mi avrebbero incoronato da loro come poeta di corte. E poi a Roma, malgrado la mia patologica timidezza, che gli amici sbeffeggiavano chiamandomi Virginello.
Un quintario? Ma l'assessore mantovano nella vita quotidiana non fa il profumiere, anche se nelle tabaccherie ormai si pagano pure le bollette e forse qualcuna più elegante vende profumi e balocchi. La sua principale attività sta nello smercio di sigarette.
Insomma, mulier perniciosa, più snervante di un sofista di professione. Ah, nell'aldilà mi tengo alla larga da Carnea, De Gorgia e da quelli della loro logorroica genia per ritrovarmi nell'aldiquà a dialogare con una linguaccia virago che ha disturbato la mia eternità inviandomi ondate di pensieri corrucciati e condividendoli nei suoi libelli con altri memorialisti come lei per poi irritarmi se le appaio per chiederle di spiegarmi meglio la faccenda. E lei divaga. Avesse imparato l'arte della retorica da Ortensia, figlia del grande oratore romano, scelta dalle matrone imbufalite contro leggi suntuarie, quale loro portavoce presso i senatori in Assisi. La ebbe vinta e li convinse ad allentare le norme troppo draconiane. Vedo che anche tu non disdegni di addobbarti, manco fossi Clodia. Fu una vera Circe, Clodia. Ma non divaghiamo. Cosa vendono questi tabaccai? Cosa offrono nelle loro botteghe?
Insomma, maestro, sei morto 2000 anni in anticipo. Nella pace eterna non avrai sentito parlare di sigarette.
Un po' di anime del purgatorio le sospirano ancora a decenni dalla dipartita terrena e mi sa che siano una sorta di fumogeno diletto che crea dipendenza. Qualcosa di lieve e di veniale. C'è una fiumana tra le anime più o meno dannate, e mi riferiscono anche in paradiso, che darebbero chissà cosa per entrarne in possesso di un pacchetto. Ma non feci in tempo a conoscere il tabacco, pianta tipica del nuovo continente, scoperto quasi 15 secoli dopo la mia morte. Mi diceva Galeno, sai, il medico più famoso dell'antichità, che nei consessi con i colleghi moderni si dibatte spesso su questa sigaretta che provoca gravi danni alla salute e concionano sulla incoerenza del vostro Stato che da un lato con le tasse del monopolio tosa i cittadini consumatori di sigarette e dall'altra ci rimette le spese sanitarie per curare chi a causa loro si ammala e in più, in una simbolica e vana riparazione, sulle loro confezioni scrive frasi menagramo per scoraggiarli all'uso. Una schizofrenia quasi comica. Ma divaghiamo di continuo, senza costrutto. Torniamo al mio denigratore. So che hai guidato la fronda contro di lui e con te un tal Gramellinum, tribuno della plebe che ha ruoli importanti in un acta diurna fra i più venduti in Italia. Come hanno reagito i vostri contemporanei?
Beh, divertendosi alle nostre battute, dandoci ragione. Qualche sodale dell'assessore ci ha sbeffeggiati, arrampicandosi sugli specchi degli sprechi per le celebrazioni e delle solite polemiche sul nostro preteso comunismo. Saremmo, secondo loro, seguaci dei populares. E ce lo vengono a dire proprio loro, che di aristocratico non hanno neanche l'unghia dell'alluce destro. Insomma, tutto nella norma. C'è una politica di strisciante delegittimazione della cultura, dunque il Dalli al Virgilio fa parte di questa strategia.
Da quel che mi dici, saccente sostenitrice, questi vostri politici sono più ignoranti di un gladiatore strappato alle selve iberiche e per tener vincolata la massa trescano per ridicolizzare i colti, per metterli così in stato di soggezione. Ma c'è davvero da indignarsi. E se io mi ero moderatamente adirato per il Vincenzo spregiator di me, il Marone, ora sono incarognito nero contro tutti costoro in blocco, di cui egli è semplicemente un esponente, che crocifiggono la cultura adoprandosi per emarginarla e sbeffeggiarla. Io ne parlerò al principale, che tanto mi tiene in considerazione da nominarmi persino guida d'onore per gli ospiti viventi.
Aspetta, sommo poeta. Marone. Tu fosti Marone? Della stirpe dei Maroni?
Ma che mi interrompi, ineducata matrona dei miei calcei? Sì, Maroni fu la mia stirpe. Ma ciò cosa incide nella diatriba?
Mi illuminò un'intuizione. Devi sapere che nel partito dell'assessore vi sono dissapori fra il padre fondatore e un suo epigono, che sembra vorrebbe scalzarlo dal ruolo apicale. In politica avviene spesso che ci si covi una serpe in seno, e costui si chiama appunto Maroni.
Non credo siamo parenti, almeno per i miei rami. Io non generai prole. Dunque, il vile attacco contro di me, a tuo dire, fu causato da questo regolamento di conti interno? La storia ripete spesso le stesse dinamiche. Noi avemmo scontri epocali con eccidi e partigiani che insanguinavano i secoli, almeno finché Ottaviano impose la Pax Augustea. Ma anche dopo, non è che la scena politica romana divenne una replica dell'atmosfera idilliaca dei Campi Elisi, del Paradiso. Ammazzamenti e congiure furono la cifra distintiva delle nostre vicende politiche, uno stile inumano ed esecrabile che vedo emulato ai giorni vostri in alcuni angoli del nostro impero. A dimostrazione che nel dipanarsi dei secoli l'uomo ha sempre predicato bene e razzolato male. I sentieri dello spirito, gli itinerari della pace vengono abbandonati spesso e volentieri in nome di falsi ideali che mimetizzano prevaricazioni e sete di potere. E le masse, cieche, si bevono le belle parole con cui chi regge in quel momento lo scettro e trascina verso falsi ideali umani. Non cambierete mai. Ed è sforzo vano indignarsi. La vostra stolta cecità rende la mia indignazione acqua su marmo. Torno fra le divine sfere, la caducità dell'esistenza terrena. Diamo tempo al tempo, mi renderà ragione anche dell'oltraggio arrecatomi da quel mio avventato concittadino.
Ma maestro, io avevo sperato che lei apparisse più che a me, che l'ammiro e la difendo contro i dispregiatori, a colui che l'ha retrocessa nella classifica delle glorie letterarie da celebrare.
Temeraria fu la tua speme. Io fui celebrato nei millenni e non tange certo l'infelice sortita di un incolto marrano la mia fama universale. Tu, come quel tal Vincenzo, siete granellini di sabbia indistinti. Siete la gente, anzi, meno che il nulla. Io sono Publio Virgilio Marone, lo fui e lo resterò nei millenni. Di te, dell'assessore, la storia tacerà. Celebra invece me da 2000 anni. Capisci la differenza? Tacitati dunque e non disturbarmi più. Credi che non mi siano giunti i tuoi sbuffi annoiati quando studiavi la mia Eneide ed il tuo insegnante di latino ti considerava una mediocre discepola? Ed è pura vanagloria la tua, quale letterata e scrittrice. Davi ben magra prova di ingegno nello studio della Divina Commedia. Dunque, che ti metti a bacchettare l'assessore, Inclita? La tua infarinatura culturale da catto non ti rende meno indegna di nota. Non ti sei accorta quando ironizzavo chiamandoti dotta?
No, perché di questi tempi, beati monoculi in terra cecorum.
Ah, non pavoneggiarti nel tuo stitico latino per recuperare terreno ai miei occhi. Basta, torno di là. Qui, sulla terra del XXI secolo, siete tutti una causa persa. E tu, indegna imbratta pergamene, ripiomba nel tuo oblio di ciceruacchia da strapazzo. Vale.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Anna Maria Barbato Ricci ha incontrato Publio Virgilio Marone. Publio Virgilio Marone era Riccardo Raen.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
Fatti, parole.
Until the sunrise, you and me, we're gonna dance.